Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi Alessio e Maria, in questo giorno della Natività di San Giovanni Battista, voi siete venuti a sposarvi. Se sapeste l'importanza di questo giorno, forse ci avreste ripensato due volte, perché c'è una figura nella liturgia bellissima, che è San Giovanni Battista, il precursore di Gesù. È un giorno quindi pieno di grazia, ma anche che vi impegna a vivere questa vostra scelta, questo sacramento, con tutta la grazia, con tutto l'amore che viene da Dio. Siccome io tanti di voi vi conosco, quindi vi invito ad ascoltare, a vivere bene il matrimonio, perché no, ci annoiamo tutti. Se invece ascoltate, è bello il matrimonio, è bello anche stare qui e poi dopo andare a mangiare, è bellissimo. Stiamo fermi, ascoltiamo la parola di Dio e siccome siamo un po' arrugginiti, chiediamo al Signore che purifichi la memoria del nostro battesimo. Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui Alessio e Maria danno inizio alla loro famiglia. In quest'ora di grazia siano loro vicini con l'affetto, l'amicizia, la preghiera fraterna. Supplichiamo Dio Padre per mezzo di Cristo Signore nostro, perché li benedica e nella forza dello Spirito li renda un cuor solo, un'anima sola. Facciano ora memoria del battesimo nel quale siamo rinati a vita nuova. Divenuti figli nel Figlio, riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto per rimanere fedeli all'amore a cui siamo stati chiamati. Padre, nel battesimo del tuo Figlio Gesù nel fiume Giordano hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce, hai generato la Chiesa tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Alessio e Maria la veste nuziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in noi la grazia del battesimo e concedi a Alessio e Maria un cuore libero, una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli la strada.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Avete sentito di parlare di una nascita particolare, quella di Giovanni Battista. Insieme a Gesù, sapete che nella nostra liturgia sentiamo parlare solo di queste due nascite, facciamo questa solennità, appunto il giorno di Natale per Gesù e per Giovanni Battista, perché la Chiesa vuole che li festeggiamo insieme con la stessa importanza. Perché? Perché uno appunto è precursore. Tutti usate il computer, sapete cos'è il cursore? Il mouse indica, va a aprire le finestre, il mouse ti apre le finestre. Il mouse, si può dire che è Giovanni Battista, indica, ecco l'agnello di Dio, indica, non sbaglia, ecco l'agnello di Dio. Qual è il compito di Giovanni Battista? Indicare, essere un mouse moderno. Solamente che il mouse quando si rompe lo butti via. Invece lui ha consacrato, anzi Dio l'ha consacrato ad essere per sempre colui che indica, colui che è il precursore. Giovanni Battista indica chi è Gesù. Ecco l'agnello di Dio, tutta la sua vita è un'unzione, tutta la sua vita è stato preso da Dio, è stato consacrato da Dio. Come Gesù. Lui in una maniera speciale, perché è nato da due genitori anziani che non potevano avere figli, e questa sterilità nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, era segno di una quasi maledizione sulle donne che non potevano avere figli. E l'Antico Testamento era rappresentato allora, a quel tempo, capite che Zaccaria e Elisabetta, Zaccaria era un sacerdote che stava sempre nel Tempio, Elisabetta era la moglie, stavano avanti negli anni, non avevano figli, e quindi il loro umore, il loro spirito era quello appunto di una mancanza di speranza nel futuro. Zaccaria continuava a fare il suo compito sacerdotale, ma gli veniva meno le forze, le speranze, capite? Perché non è come oggi, anche oggi forse per chi non ha figli, ma in passato non avere figli significava, non poter avere figli significava quasi avere una maledizione addosso. Come mai un sacerdote ha una maledizione addosso? Come mai il sacerdote non può avere i figli in quel tempo? E il significato invece stava verso un'abbondanza di figli, cioè quella che appunto il Signore avrebbe dato attraverso Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista a sua volta cosa fa con la sua vita? Dice che dove l'uomo non può farci niente, dove l'uomo non può sfondare come vuole lui, dove l'uomo non riesce a fare perché è circondato da limiti, cosa puoi fare? Mia moglie è anziana, e infatti lui rimane muto, quasi a dire, tutto l'Antico Testamento rimane muto di fronte alla possibilità di Dio, che Dio faccia veramente, renda fecondo il seno di una donna sterile, è una cosa grandissima. Ma pensate che cosa sarà poi la nascita di Gesù, qui ancora di più, senza opera d'uomo è nato Gesù. Ancora di più. Allora quanto è importante Giovanni Battista? Tanto. È il più grande dei profeti, dice lo stesso Gesù, ma tra quelli che sono nel regno di Dio, il regno di Dio è il più piccolo di quelli che sono nati dopo Giovanni Battista, sono grandissimi. Giovanni Battista ha un compito tutto particolare, perché è il compito dei profeti. E lui si è ritirato nel deserto, Dio lo ha consacrato, poi arriviamo a voi, lo ha consacrato come una freccia, perché l'ha messo nella faretra di Dio, è una freccia, la sua parola è una freccia. Erode lo stimava tantissimo, però è stato costretto dalla moglie Erodiade di uccidere Giovanni Battista, che gli ricordava: tu non puoi stare, tu sei concubino, tu non puoi stare con questa donna. E sappiamo come è morto Giovanni Battista, è morto decapitato per aver testimoniato la verità, per aver detto con la propria vita: tu non puoi fare questa vita qui, perché sei un peccatore, vai contro Dio. Erode lo sapeva che era un peccatore e stimava Giovanni Battista perché era un uomo vero. Allora, veniamo a voi di qua, se no vi spaventate. Per questo ho detto, ci avreste pensato due volte, perché la festa di un santo così grande, in Oriente è il santo più grande, Giovanni Battista, un santo tutto particolare. Allora, essersi sposati significa che anche voi avete chiesto al Signore di essere una testimonianza, di essere vivi dentro, di essere un po' come quelle frecce di Dio, frecce di Dio che appartengono a Dio. Siete frecce, il vostro amore deve essere una freccia che va a colpire questa superficialità, questa apatia sentimentale e questa bulimia di affetti, che non è amore, è una bulimia di affetti, ma non è amore. Possiamo cambiare donne e uomini quando vogliamo, con la mente, con il corpo, non è amore. Allora voi due dovete essere come Giovanni Battista, frecce, frecce di un amore puro. Dovete essere frecce di un amore puro. E se qualcuno si domanderà, un giorno si potrebbero domandare: perché due ragazzi così giovani si sposano? Perché non si godono la vita fino a 40 anni? Perché non fanno quello che vogliono fino a 40 anni e oltre? Sapete perché non lo fanno? Sapete perché? Perché è più noioso farlo. È più noioso andare in giro a destra e a sinistra e non sapere quello che volete della propria vita. È più noioso. È più noioso avere tutto. È più noioso essere sazi e non sapere quello che vogliamo. È più noioso. È più noioso trasgredire in ogni momento la vita. È più noioso, ti annoi, vai a casa la sera e sei triste. Hai fatto tutto, hai trasferito tutto, sei triste. È più noioso poter fare tutto quello che uno vuole, il contrario di tutto. Perché hanno avuto il rifiuto di due ragazzi semplici, si sono guardati, hanno sentito qualcosa che tremava dentro di loro, si sono sentiti nuovi, un amore che li ha rinnovati dentro, che li ha fatti sentire puliti. E questo amore non si trova, capite, dappertutto, non si trova dove andiamo a passare la serata fino alle 5 del mattino. Non si trova questo amore, non si trova. E non c'è bisogno neppure niente, non c'è bisogno di niente. Quando arriva questo amore uno lo sente. E allora se a 25 anni, a 20, quanti ne hai Maria? 28? Se a 28 anni due ragazzi si vogliono sposare, significa che hanno incontrato qualcosa. Perché oggi è proprio andare controcorrente a sposarsi, almeno a Milano, non so qui, chi si sposa più? Questa è la scelta controcorrente, non ci vuole niente una sposarsi, cioè ci vuole, non si sposa. Ma voi siete due frecce dell'amore di Dio. E Dio vi metterà dentro la sua faretra. Voi non siete due frecce che potete fare quello che volete. Le frecce hanno una traiettoria, sono come la vocazione di una persona. La traiettoria riceve e ha una forza che uno non si è dato da se stesso. Se no sarebbe la mia vocazione, il mio matrimonio, basta, non c'è più, finisco, non sto più bene. Non è il vostro matrimonio, è di Dio, vi consacra Dio. E questo lo dico anche tremando per me, non sono io che mi sono dato la vocazione, è Dio che mi ha consacrato. Non siete voi che vi siete scelti battesimo, Dio vi ha consacrati, Dio ti ha consacrato Maria. Dio ti ha consacrato adesso e Dio vi consacra. Questo matrimonio, voi avete inseguito un sogno di Dio, è roba di Dio, siete frecce di Dio, siete nella faretra di Dio. E di queste frecce ne dovranno scoccare tante in futuro. E le frecce vanno controcorrente, perché hanno una forza che viene da Dio. Le frecce hanno una forza che viene da Dio. Sono la parola di Dio, la parola del Signore. Allora, non vi dico più niente, perché quando non ero sacerdote mi stancavo alle omelie. Però rimanete semplici. Ascoltate tutto, ma trattenete ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è giusto e ciò che merita pietà. State sempre con i vostri amici, ma non ascoltate lo spirito di questo mondo. E se qualche amico vi dicesse qualcosa contrario al matrimonio, guardatelo negli occhi, vedete i suoi occhi, e se nei suoi occhi c'è più luce che nei vostri, seguite lui. Ma io non ho mai incontrato una persona con più luce. La luce che avete oggi sarà la luce di tutta la vita. Dovrete essergli fedeli. Questa non è una luce vostra, è la luce di Dio. E Dio vi consacra e la forza ve la darà Lui. Momenti di difficoltà ne avrete tantissimi, ma non vi scoraggiate. Ogni giorno ha la sua pena. A ogni giorno basta la sua pena. Addormentatevi dandovi un bacio e dicendo: domani il Signore provvederà. Domani il Signore provvederà. Non vi addormentate senza avervi dato e scambiato la pace. Sempre. Può essere successo tutto quello che vi pare, ma Dio è più grande. E chi qui è sposato tanti anni lo sa. È bello. È bella questa complicità con Dio e tra di voi. Dio provvede. Nei momenti più bui della vita, Dio provvede. E perciò vi invito a guardare negli occhi sempre di quelle coppie. E dove trovate quella luce, allora avete trovato altre due frecce che stanno andando dove voi state andando. Sia lodato Gesù Cristo. Vorrei fare, si fa così, chiedo ai sposi di mettersi in ginocchio e facciamo una preghiera di benedizione su di loro, perché questa messa è la messa anche della loro consacrazione. Il matrimonio è un sacramento. Avete visto quando si consacrano i sacerdoti? Ci sono un sacco di cose, un sacco di riti, di oli. È il loro giorno, Dio li ha chiamati, li ha chiamati, li ha chiamati Dio. Non, anche se loro hanno avuto la percezione di dire: sono io che ti amo, Maria, io ti amo, io ti amo. Sì. Però voi stavate dentro una bolla d'aria, nemmeno sapevate che Dio vi aveva preso dall'eternità. Io ti amo, che parola grossa che diciamo tante volte, lo diciamo tante mille, quante volte diciamo io ti amo? Anche ai cani si dice io ti amo, ma è chiaro che quello non è amore, è vero. Questo è un amore vero, perché Dio, è Dio che prende il tuo amore. E se anche io e voi cadiamo qualche volta, il Signore ci risolleva. E non bisogna essere disperati, tristi, rassegnati. Se qualcuno sbaglia, non è la fine del mondo. L'amore di Dio si chiama amore di Dio perché ti ama in precedenza, sa che sei debole, ti solleva e ti chiama proprio perché sei debole. Non vi ha chiamato il Signore perché siete forti. Maria, Alessio, non vi ha chiamati perché voi non peccherete mai. Non vi ha chiamati perché voi sarete sempre bravini, bravini. Non vi ha chiamati per questo. Lo sa il Signore che non potete essere fedeli con le vostre forze. Chi di voi può essere fedele? Anche voi che siete sposati. Chi è fedele con le proprie forze? Nessuno. E allora come si fa a sposare? Ecco che il Signore ti dà il suo spirito. Lui si chiama fedele nella Bibbia. È fedele. A che cosa è fedele? Alla chiamata che vi sta facendo. L'accettate? E voi siete d'accordo? Perché guardate che voi siete testimoni, voi che state tra i banchi, non pensate che voi non c'entrate niente con questo matrimonio. Voi siete d'accordo che loro siano fedeli per tutta la vita? Siete d'accordo con Dio? Forte, lo voglio sentire. Perché sennò facciamo una pagliacciata. Dio è d'accordo. E se Dio è d'accordo, bisogna stare con Dio. Allora non si sposano perché sono bravi, ma perché Dio li sosterrà sempre, anche se cadono, li rialzerà e li porterà verso la perfezione dell'amore, che non è non sbagliare mai, ma continuare a camminare umilmente dietro a Gesù, perdonandosi tutti i giorni della vita. Va bene? E ora questa preghiera, che è la preghiera di tutta la Chiesa su di loro. O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose, nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza, donandoli l'uno all'altro come compagni indivisibili, perché siano non più due ma un essere solo. Così hai insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità. O Dio, nel grande mistero del tuo amore hai consacrato il patto coniugale e lo hai reso simbolo dell'unione di Cristo con la Chiesa. O Dio, in te la donna si unisce all'uomo e la prima comunità umana, la famiglia, riceve in dono quella benedizione che nulla poté cancellare, né la pena del peccato originale, né il castigo del diluvio. Guarda con bontà questa sposa che, unendosi al suo sposo, chiede l'aiuto della tua benedizione. Sia in lei pienezza di amore e di pace. Sappia imitare le donne sante che la Scrittura esalta come spose e madri. Il marito viva con lei in piena comunione di spirito, la onori come uguale nella dignità e coerente del dono della tua vita. La ami sempre con quell'amore con il quale Cristo ha amato la sua Chiesa. Ora ti preghiamo, Padre, che Maria e Alessio si mantengano saldi nella fede e nell'obbedienza alla tua legge, fedeli a un solo amore, siano esemplari per integrità di vita, fortificati dalla sapienza del Vangelo, diano buona testimonianza a Cristo nel mondo, siano guide forti e sagge dei figli, che allieteranno la loro famiglia e possano vedere i figli dei loro figli, e dopo una vita lunga e serena siano accolti nella tua casa in compagnia dei santi, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. O Signore, per questo sacrificio di salvezza accompagna con la tua provvidenza la nuova famiglia che hai istituito. Fa che Alessio e Maria, uniti nel vincolo santo e nutriti con l'unico pane e l'unico calice, vivano concordi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Ora ci sarà la benedizione solenne e poi dopo faremo anche le firme, gli sposi, i testimoni, e completiamo così questo matrimonio. Inchinate il capo. Il Signore sia con voi. Dio eterno Padre vi conservi uniti nel reciproco amore, la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. Amen. Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Amen. Su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore, andate in pace. Amen.